Abbiamo in linea il nostro avvocato Enrico Manicardi, membro storico del circolo culturale liberario La Scintilla. È nato a Modena nel 66, è cofondatore del progetto di comunicazione anti-autoritaria Infezione, chitarrista e compositore dell'omonima band degli anni 80, che aspira da sempre a vivere in un mondo libero, radicalmente decentrato, ecologicamente intatto e contrassegnato da relazioni calde, spontanee e non gerarchiche, non consacrate al culto della tecnica. Preoccupato per il soccombere del vivente ai colpi di una civilizzazione che estranea, addomestica, irregimenta tutti e tutto, continua a liberare la sua voce di protesta contro il progetto di un mondo in cattività. L'auspicio è quello di veder crescere questa voce in un coro sempre più affiatato e capace di fermare questo progetto. Queste tematiche le descrive bene anche nel suo libro dal titolo Libri dalla civiltà, edito da Minesis Edizioni. Nella prefazione di questo libro è fatta da Ion Zerza, che anche lui sarà ospite al congresso, quindi ricordiamo ancora questo importante congresso di due giorni, sabato 25 settembre e domenica 26 settembre, dove Ion Zerza appunto sarà ospite nella mattinata e seguito dall'avvocato Manicardi, che appunto abbiamo in linea. Pronto, avvocato?
Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, ben risentito
qui a Gamma 5.
Grazie a tutti, siete sempre molto gentili e carini, e anche i vostri spettatori e ascoltatori sono sempre molto attenti e partecipano in modo attivo, e questo è molto bello.
Beh, grazie, insomma. Noi facciamo del nostro meglio con tutti i nostri limiti, e comunque i temi, ecco, questo penso di poterlo dire, i temi che trattiamo penso siano sempre di interesse, ecco. Avvocato, io l'altra volta non c'ero nel tuo precedente intervento qui nel nostro programma e ti ho ascoltato da casa, ho notato il tuo animo profondamente ecologista, no? Facevi riferimenti al modo di vivere della civiltà di alcune migliaia di anni fa. Però volevo adesso introdurre con questa domanda, ma come pensi che oggi con la popolazione che siamo oggi circa un 6 miliardi, no, di abitanti, e col nostro tenore di vita e di sviluppo, com'è possibile oggi una inversione di rotta? Non intendo appunto arrivare come qualche migliaio di anni fa, ma che almeno abbiamo appunto, si parla di decrescita, quindi che sia un modo compatibile con le risorse ambientali e con la natura nostra dell'essere umano. Com'è possibile una inversione?
Sì, ma guarda, io affrontando questo argomento voglio fare una premessa per come dire, insomma, spiegare un po', introdurre un po' il ragionamento. È vero, generalmente si parla di un mondo, perché è così, popolato da 6 miliardi e mezzo di persone, stiamo rapidamente diventando 7 miliardi e quindi spesso ci si chiede ma come è possibile, insomma, provare a tornare a delle condizioni di vita che erano quelle pre-civilizzate, quando la popolazione appunto non era di 7 miliardi ma era di 4 milioni. Noi sappiamo che fino a 10.000 anni fa, cioè fino all'avvento della civilizzazione, quindi per oltre 2 milioni di anni di vita degli esseri umani, gli esseri umani sono stati sul pianeta in un numero più o meno di 4 milioni. Il problema della sovrappopolazione purtroppo è un problema legato all'avvento della civilizzazione, perché proprio con l'avvento dell'agricoltura si ha questo notevole picco di aumento della popolazione. Pensate che soltanto poche migliaia, 7-8 migliaia di anni dopo l'avvento dell'agricoltura, da 4 milioni diventiamo 50 milioni, e nel 200 dopo Cristo, quindi altri 1000 anni dopo, siamo già 200 milioni di persone. Non sto a dire ovviamente quello che è successo nei 2000 anni successivi, perché lo sappiamo tutti, da 200 milioni siamo diventati appunto quasi 7 miliardi. E allora spesso ci si chiede ma com'è possibile parlare di condizioni di vita diciamo così, che erano tipiche di un mondo popolato da molte meno persone, e in un qualche modo cercare di riprodurre. Questo ha infatti ingenerato in alcuni l'equivoco che questo possa comportare o significare una sorta di moria di massa delle persone che appunto oggi vivono col nostro stile di vita. Il problema, e io qua da questo voglio partire, credo che sia proprio il contrario, cioè io credo che le condizioni di vita attuali, che sono quelle civilizzate, che ci hanno appunto consentito di diventare da 4 milioni a 7 miliardi, sono proprio quelle che ci stanno portando tutti verso una condizione di moria di massa, perché sappiamo bene che in un pianeta ovviamente dalle risorse viventi finite non è possibile uno sviluppo infinito, questo è assolutamente evidente. Quindi nel momento in cui noi oggi siamo 7 miliardi e stiamo stretti, quando fra 10 anni saremo in 20 miliardi saremo sempre più stretti, e quindi le condizioni di moria di massa le ha proprio innescate il sistema di civilizzazione, che porterà e sta già portando a delle condizioni di moria di massa. Noi non ce ne rendiamo conto, ma nel terzo mondo, e parlo soprattutto del terzo mondo che si sta civilizzando, non del terzo mondo che vive ancora libero e autonomo con sistemi di autosussistenza, ma nel terzo mondo che si sta civilizzando, quello in qualche modo governato dalle direttive della Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale eccetera, si sta già assistendo a questa moria di massa. Ci sono milioni e milioni di persone che muoiono di fame, che muoiono di sete, che muoiono di malattia, che muoiono di guerra. Quindi il problema della moria di massa purtroppo è un problema attuale, non è il problema di un innescare uno stile di vita diverso, è lo stile di vita attuale che ci porta a questo problema. Quindi il primitivismo ha proprio come prospettiva quello di cercare di risolvere il problema della moria di massa verso quale stiamo andando, e guardando un attimo proprio anche alla vita di queste popolazioni possiamo proprio vedere che sono proprio le popolazioni che ancora non sono civilizzate che hanno le maggiori risorse, le maggiori capacità come dire, di autosussistenza, e quindi di resistere e sopravvivere a quella che sarà appunto questo tipo di degenerazione al quale stiamo andando incontro, no? Il problema qual è? È che più noi ci integriamo nel sistema tecnologico, economico, politico mondiale, più noi ne diventiamo dipendenti, e quindi diventando dipendenti dal capitalismo, diventando dipendenti dal tecnologismo, diventando dipendenti, diciamo così, da questi meccanismi che si sovrastano, quando succederà che salteranno i supermercati o l'economia salterà del tutto, saremo totalmente incapaci di resistere proprio a questo disfacimento. Poi teniamo presente una cosa: l'economia è una grande bolla, è una finzione, l'economia è una grande balla più che grande bolla, cioè la velocità che noi abbiamo assunto nella nostra vita, che è una velocità di lavoro, una velocità di produzione, una velocità di ritmi di sussistenza ormai e di esistenza, ormai noi sappiamo che dobbiamo correre dalla mattina alla sera, non sappiamo il perché, ma sappiamo che dobbiamo correre da mattina a sera. Ecco, questa velocità è funzionale proprio a questa finzione economica. Provo a spiegarmi meglio: l'economia è come una specie di bicicletta alla quale noi siamo legati con i piedi ai pedali, e che ci costringe ad andare velocemente, perché la bicicletta, se si ferma e noi abbiamo i piedi legati ai pedali, cadiamo e ci facciamo male. Quindi l'economia è qualcosa che esiste solo in quanto la velocità di produzione, di lavoro e di esistenza nostra diventa sempre più veloce. Nel momento in cui noi fermassimo questo pedalare, ecco, prima o poi arriveremo a cadere a terra. Ecco, il primitivismo allora proprio consiglia di cominciare a praticare forme di autonomia, cioè forme di autosufficienza, forme di autosussistenza, cioè forme di liberazione dalla dipendenza dall'economia, dalla dipendenza dalla tecnologia, dalla dipendenza dal potere, dalla scienza, dalla medicina, dall'alimentazione civilizzata, dalle forme di sussistenza che sono state imposte, no? Sappiamo che oggi stiamo perdendo la capacità anche di farci da mangiare, stiamo perdendo la capacità di riconoscere un'acqua potabile da un'acqua che non è potabile, non sappiamo i funghi che sono velenosi, non lo so, cioè stiamo perdendo delle capacità che sono connesse alla nostra esistenza, capacità di nutrirci, è qualcosa che noi abbiamo dentro di noi, e che questo mondo artificiale e tossico, perché dobbiamo dirlo, non è solo artificiale, è anche tossico, ci sta facendo perdere. Ecco che allora il primitivismo in un qualche modo cerca di individuare elementi che possono essere utili a tutti per poter imparare a mettere i piedi a terra, in modo che quando succederà, se succederà, che tutto salterà per aria, si sarà in grado in un qualche modo di rimanere vivi e di non morire dietro a questo grande processo che ci sta portando giù nel dirupo. Io parlo di cose che non sono invenzioni o prospettive catastrofiche da fine del mondo. Se noi andiamo a guardare quello che è successo qualche anno fa in Argentina, quindi non sto parlando di un altro pianeta, sto parlando dell'Argentina, sappiamo bene che saltato il sistema economico, la gente una mattina si è svegliata e mettendo dentro la propria tesserina dei bancomat, i bancomat dicevano non ci sono più soldini, i soldini sono finiti. Allora voi immaginate chi ha costruito la propria esistenza sulla sicurezza di un po' di denaro, no? Che ha messo magari via in banca per potersi in qualche modo garantire il futuro, che cosa possa essergli successo quando andando la mattina in banca ha scoperto che i soldini non c'erano più. La tragedia, infatti, che questa è stata una situazione assolutamente tragica.
Infatti il problema è questo, cioè vai là, io sono andato una mattina a prelevare e mi sono trovato il bancomat disattivato.
Esatto, succede questo. Allora uno ha messo via 100.000 euro faticosamente nella propria vita e succede che da un giorno all'altro, da un minuto all'altro, esatto, non ha più niente. Allora io dico, perché non ha più niente? Non ha più niente perché lui, ma come me, non sto mica facendo un discorso che mi estranei dal mondo civilizzato, perché anch'io sono un essere civilizzato, anch'io sono un essere addomesticato, anch'io sono un essere che vivo dipendente da questi meccanismi, cioè non voglio fare sempre il discorso di chi ne è separato fuori ed vive
un'analisi.
Esatto, cioè, è un'analisi che si fa all'interno della quale tutti siamo coinvolti, siamo ed è struttura. Anche per questo che ci muoviamo e pensiamo, perché siccome ne siamo coinvolti cerchiamo di trovare delle soluzioni che ci consentano di salvarci tutti e non soltanto facendo dei discorsi ideologici, teorici, ma pratici. Allora, perché noi rimaniamo, siamo rovinati se un domani dovesse essere che i nostri soldini in banca non ci sono più? Perché siamo diventati dipendenti da un sistema economico che ci consente di poter mangiare soltanto se abbiamo soldi per poter comprare il cibo, perché noi non siamo più in grado di riconoscere il cibo che si mangia o non si mangia e il nostro sistema è strutturato in modo tale che se io vado in montagna e trovo un albero di mele, probabilmente quell'albero di mele è di proprietà di qualcuno e io non le posso mangiare. Questo è il senso, no? Allora, la proposta, la prospettiva primitivista o anticivilizzatrice, chiamiamola come vogliamo, è quella sì di impostare delle condizioni che siano quelle che sono state quelle dell'uomo primitivo per 2 milioni di anni. Adesso io l'altra volta probabilmente l'ho detto, però ricordiamoci questa cosa che è fondamentale. L'essere umano si separa dalla scimmia antropomorfa 7 milioni di anni fa, assume la stazione eretta 4 milioni di anni fa, 2 milioni e mezzo di anni fa entra nel paleolitico, cioè acquisendo tutte quelle che sono sostanzialmente le capacità mentali, le abilità manuali, che sono tipiche dell'essere umano moderno. Allora, sto parlando di 2 milioni e mezzo di anni fa. La civiltà esiste da 10.000 anni. Io nel libro ho provato a dire, facciamo il paragone in termini economici, pensiamo alla differenza che c'è tra 10.000 euro e 2 milioni di euro, è una differenza abissale. Ragionando, considerando diciamo così la vita dell'essere umano sul pianeta come paragonata a un ciclo di un giorno di 24 ore, noi abbiamo vissuto in condizioni primitive dalla mezzanotte fino alle 23.55 di quello stesso giorno, la civiltà è arrivata da 5 minuti. E in 5 minuti ha posto le condizioni sostanzialmente per distruggere tutto e devastare tutto. Quindi anche questo secondo me è un ragionamento che dobbiamo cercare di fare, cioè non è vero che la civiltà è la condizione normale di esistenza degli esseri umani. La civiltà non solo è patologica, ma è anche una piccola, ultima e degenerante appendice all'esistenza di una vita condotta dagli esseri umani in modo primitivo per oltre 2 milioni di anni. Allora, anche questo credo ci consenta di capire, di darci un quadro generale. Allora, il problema è vero, per riportare la vita come abbiamo vissuto 2 milioni di anni fa, certo, non lo possiamo fare dall'oggi al domani, non possiamo domani pensare di diventare tutti cacciatori raccoglitori e di abbandonare, come dire, di un colpo il nostro attuale stile di vita, però dobbiamo cominciare ad avere un atteggiamento intanto riflessivo rispetto a quello che è il nostro stato condizione attuale e soprattutto critico, perché perché finché noi non ci accorgeremo che siamo montati su un treno in corsa verso il dirupo, non ci accorgeremo che siamo in pericolo e continueremo ad alimentare con del nuovo carbone, con della nuova energia elettrica, questo treno affinché appunto vada sempre più veloce e arrivi sempre più vicino al dirupo.
Bene Enrico, ti ho ascoltato attentamente questa introduzione, chiedo agli ascoltatori, c'è il 700 che insiste nelle chiamate e magari fra 10 minuti daremo spazio anche alle telefonate. Enrico, qua è chiaro che stiamo percorrendo un treno che va ad una velocità insostenibile. Perché è impensabile, è illogico, è insensato pensare di sfruttare, consumare più energie e risorse che il pianeta sia in grado di fornire. Quindi prima o dopo questo ci si scontra, quindi penso che siamo già entrati su una fase di rallentamento. Parlavi anche del modo di vita, la percezione della qualità della vita. Ho letto delle ricerche che sono state fatte già da parecchi anni, dove risulta che popolazioni non civilizzate, quelle primitive che ancora oggi abitano il pianeta, e per quanto confinate nelle zone più impervie, godono di una vita, parliamo qualitativamente, più viva e più felice, anche se poi come sappiamo non hanno e non godono delle comodità che tutti oggi noi conosciamo, no? E come appunto noi occidentali, però noi siamo legati appunto a questo sviluppo che ci vede legati al sistema economico, consumo energetico, al potere politico e tecnologico. Io ho visto anche una recente, proprio parlando di qualità e di percezione, perché questo è importante, noi abbiamo molte comodità, molte tecnologie sicuramente ci viene in aiuto per migliorare la vita, però credo sta sempre a noi come usare queste nuove tecnologie, come metterle in uso quotidiano. C'è un'indagine, in inglese però, si trova su Happy Planet Index.org, dove c'è stata fatta una classifica proprio della percezione della felicità, ovvero della serenità della vita, e risulta che l'Italia sia in questa classifica solo al 69° posto. Poi abbiamo ad esempio gli Stati Uniti, prendo i paesi un po' sviluppati, abbiamo il 114° posto, gli Emirati Arabi al 123°, poi invece ai primi posti abbiamo il Costa Rica, la Repubblica Dominicana, la Giamaica, addirittura il Vietnam, Cuba, San Salvador, il Brasile, l'Egitto, il Nicaragua. Ecco, questi sono tra i primi posti. Parliamo qui di percezione di benessere, non di tutta la possibilità di godere, di usare queste tecnologie come le conosciamo noi, come qua da noi. Quindi già qua capiamo che i paesi più industrializzati, più benestanti, c'è un qualcosa che non va nel modo di vivere.
Esatto, è interessante da un certo punto di vista questa statistica, perché in un qualche modo ci spiega che la felicità è sostanzialmente inversamente proporzionale al grado di civilizzazione dei singoli paesi, e questo dà ancora una volta il senso di quel discorso che facevamo prima, di come noi siamo entrati in un processo, in un percorso, su di una strada che, se da un lato ci illude, perché poi sul discorso della comodità, se vogliamo, dopo possiamo fare un po' di discorsi, se da un lato ci illude che in un qualche modo si stia più comodi su questi seggiolini ben imbottiti del treno che ci porta verso il dirupo, dall'altra in realtà non ci illude, cioè alla fine dei conti noi poi sappiamo, dietro a questa velata, o comunque meglio splendente facciata del tutto bello, tutto felice, tutto a posto, sappiamo che la vita non è così. E del resto la percezione confusione, di malessere che abbiamo è soprattutto e principalmente proprio nei cosiddetti paesi ricchi. È interessante notare che gli Stati Uniti d'America, che sono la punta di diamante del mondo ricco, che quindi dovrebbe essere quella nella quale noi ci dovremmo sentire assolutamente felici, contenti di poter vivere, si trovi al 114esimo
posto l'hanno messo.
Questo è indicativo, ma del resto è normale, nel mondo civilizzato, e noi lo sappiamo, stiamo sempre male, sempre più male. Nel mondo del benessere, quello che regna ormai è chiaro, è il malessere. E io potrei portare dati statistici presi proprio dagli Stati Uniti d'America, ma insomma lo sappiamo tutti, l'alcolismo dilaga, dilaga il tabagismo, e sono fenomeni che dilagano sempre più tra i giovani. Dilagano le malattie nervose, la bulimia, l'anoressia, gli attacchi di panico, gli attacchi e le fobie, la depressione. Voglio dire, stiamo diventando un paese di obesi, anche questo è un aspetto significativo di come stiamo perdendo ogni relazione anche soltanto con le nostre energie del nostro corpo. E poi non parliamo della violenza, la violenza è in continua espansione in tutti i paesi civilizzati, dai fenomeni di bullismo, che assistiamo ormai anche nel nostro paese all'età di 7 anni, fenomeni di bullismo 7 anni, alle bande giovanili, ai fenomeni di stalking, di mobbing, alle molestie sessuali, all'infanticidio. Noi non ce ne rendiamo conto, ma in Italia ci sono 30 casi all'anno di infanticidio, cioè 33 madri ogni mese uccidono senza un apparente motivo il loro piccolo bimbo, infante, neonato. E questo dà l'idea di come stiamo. E poi ci sono gli assassini seriali, e ci sono i raptus omicidi, e ci sono gli strumenti di distruzione di massa degli stati. Ormai siamo arrivati a una condizione che è talmente estesa, la condizione di malessere, che siamo costretti a inventare nomi a malattie che non sapevamo nemmeno che esistessero. Ormai adesso c'è un fenomeno che si chiama Hikikomori, si è sviluppato ormai da qualche anno, studiato da qualche anno, soprattutto in Giappone, ma sta dilagando da tutte le parti. In Giappone colpisce milioni di giovani che stanno isolati in una stanza per anni. Significa che non hanno più contatti reali con nessuno, l'unico riferimento è un computer.
Proprio su questo ha fatto proprio un servizio anche nella nostra televisione, proprio questa è una malattia, ci sono dei specialisti, diciamo così, dei psicologi che aiutano queste persone che sono dipendenti appunto da internet, parlavano. Ma allora è quasi un luogo comune pensare che questa tecnologia sia di per sé neutrale, e che essa cioè non sia né buona né cattiva, e tutto ne dipenda, come dicevo prima, anche dall'uso che noi ne facciamo, perché possiamo trarre benefici. Infatti io ritengo che anche internet sia una cosa meravigliosa, però appunto poi c'è l'estremo diventa dipendente e non si muove più di casa, come diceva più anche prima in Giappone, ancora peggio, no? E quindi dipende molto anche da noi come prendiamo, perché forse adesso ascoltare te magari uno che ti ascolta sente e percepisce questo pessimismo, questo catastrofismo. In realtà io credo che molte cose dipendono anche da noi come le prendiamo, come le usiamo.
Guarda, io sul discorso della tecnologia sono molto critico, perché anche qui io allora faccio una breve premessa. L'analisi che diciamo così la critica anticivilizzatrice, insomma, o anarco-primitivista, chiamiamola come vogliamo, e comunque la critica che io ho cercato di condensare nelle pagine del libro per dare un'analisi generale, insomma, di quelle che sono le basi, le fondamenta di questo pensiero, è una critica che innanzitutto si propone lo scopo di cercare di andare alle fonti della crisi. Cioè, noi viviamo in un mondo in cui ci hanno insegnato, e la medicina è la prima responsabile di questa cosa, ci hanno insegnato che di fronte a un problema la risoluzione del problema è sempre quello di in un qualche modo sopprimerne gli effetti, no? Sopprimerne i sintomi. Sappiamo bene che la guarigione non è la soppressione dei sintomi. La medicina purtroppo ci insegna così, io mi ripeto, però quando abbiamo la febbre siamo preoccupati perché abbiamo la febbre, e la medicina ci insegna a abbassare la febbre. la febbre non è la causa della malattia, la febbre è un sintomo, cioè è un segnale che il nostro corpo ci dà per spiegarci che c'è qualcosa che non funziona. Se noi spegniamo questo segnale, non abbiamo risolto il problema che ci sta a monte, il quale tornerà a ripresentarsi ciclicamente e dopo un po' di tempo. E quindi noi dobbiamo, secondo me, cercare di imparare ad andare a cercare quelle che sono le cause dei problemi del nostro mondo, anche rispetto alle malattie, cercare di capire quali sono le cause che ci determinano le malattie, ma facendo un discorso sociale generale, quali sono le cause dei problemi del nostro tempo, perché altrimenti il rischio è sempre quello di andare a mettere una pezza qua e là, di fatto poi giustificando o consolidando tutti i meccanismi di inquinamento, di distruzione, di resa dipendente degli individui da questo sistema. Perché la grande differenza che c'è tra il modo di vivere che noi abbiamo civilizzato e il modo di vivere non civilizzato è che nel nostro modo di vivere noi non diamo più importanza alle persone, non diamo più importanza agli animali, non diamo più importanza alle relazioni, non diamo più importanza alle piante, alle pietre, cioè non diamo più importanza alla natura. Per noi quello che conta in questo mondo moderno sono le macchine, è appunto la tecnologia, è l'economia, cioè sono tutti questi meccanismi che consentono il funzionamento del sistema che per noi sono diventati importanti, a tal punto che noi siamo diventati degli ingranaggi che consentono il funzionamento di questi meccanismi, no? È talmente pervasivo questo modo di vedere le cose che noi non ce ne rendiamo più conto, ma siamo diventati noi stessi, come diceva Thoreau, gli strumenti dei nostri strumenti. Ecco che allora la tecnologia è proprio la principale responsabile, diciamo così, di questa sudditanza che in un qualche modo noi abbiamo cominciato ad avere nei confronti delle macchine. La tecnologia non è neutrale, purtroppo questo è un mito che ci viene fatto credere, e ci viene fatto credere perché ovviamente ha uno scopo, farci credere che la tecnologia è neutrale significa convincerci che la tecnologia non è in fondo un problema, è un'opportunità e che basta appunto che siamo noi stessi a gestirla in modo diverso da come viene gestita e questa ci libererà dal mondo. In realtà la tecnologia...
Scusa un attimo, Enrico. Facciamo una cosa, apriamo anche le telefonate perché sennò diventa una interazione.
Sì, prima
perché...
c'era il 700
allora, se
che
volete
squillava,
se... chiamare così possiamo interagire perché sennò sei...
Perfetto, volentieri.
Ecco, scusa se ti ho interrotto.
No, ci mancherebbe. Intanto ricordiamo allora, ecco, ai nostri ascoltatori il tuo intervento, ci sono anche arrivati dei messaggi, adesso li leggiamo. Il tuo intervento al nostro congresso organizzato
settembre
dal Circolo Culturale Pierluigi Ghina, ricordiamo, è sabato 25 settembre, nella mattinata, tu seguirai l'intervento di Yon Zerza, al quale tu non conosci.
Ecco. Adesso sono arrivati un sms che dice: la Svezia è un paese ricchissimo e c'è tanti suicidi, allora è meglio diventare poveracci, Daniel. Questo è purtroppo un discorso, quello che parlavi prima della crescita esponenziale senza un ritorno, senza un blocco, senza una logica. Ecco, c'è cioè 700, lo passiamo subito. Prego Claudio.
Pronto?
Sì, ciao, sono Lorenzo Pagnin.
Ciao Pagnin.
Saluto anche Renzo.
Ciao.
E anche l'ospite. Verne diceva in un suo libro che
senti Enrico?
Sì, sento la voce bassa, la sento comunque, sì.
Sì, ma riparla un po' più forte.
Lorenzo,
non ho capito il nome dell'ascoltatore, ma comunque lo
Lorenzo. Lorenzo.
Ok.
Verne ha scritto sul libro che la civilizzazione è come l'acqua, se trova una fessura riempie tutto. Per cui se l'applichiamo alla persona umana che ha una coscienza, questa la distrugge, perché la riempie e non gli lascia più spazio.
È vero.
Le persone si riacquistano la propria coscienza, o se hanno fatto un atto di fede verso la civilizzazione sono perse. Se dirlo puoi avere qualche ritorno, io ti sono felice che tu faccia la strada, però siccome deve partire dall'individuo il cambiamento, se l'individuo che ha una semicoscienza perché capisce cambia, allora si rende conto che nel denaro, nella scienza, perché abbiamo visto gli scienziati che ci hanno detto che dovevano venire delle pandemie e bisognava vaccinarsi, ha delle finalità diverse da quella dell'evoluzione della persona, allora ci sarà un futuro. E se no, ci sarà quello che hai detto tu, una strage, perché il fatto di quello che sta succedendo in America, che per bruciare un libro tutto il mondo si mette in allarme, è solo l'inizio, era successo anche con i nazisti e probabilmente stiamo andando verso quei tempi là. Saluto.
Sì.
Ciao, arrivederci.
Grazie, grazie Lorenzo. Grazie Lorenzo. Sostanzialmente è vero, il ragionamento è proprio questo. Io parlo spesso di consapevolezza, di coscienza, e però è una consapevolezza, una coscienza, ci tengo a precisarlo, che è collegata però alla comprensione della situazione drammatica che stiamo vivendo, perché purtroppo non ce ne rendiamo conto. Io spesso, quando parlo delle condizioni di immiserimento nel quale viviamo nel mondo moderno, nel quale viviamo tutti, ci tengo a sottolinearlo, anch'io, nel mondo moderno, sento spesso persone che in un qualche modo si ritraggono, che dicono: ma come? Ma non è vero, tu sei disfattista, sei catastrofista. Io purtroppo non me le sono inventate le tragedie che ogni giorno, basta aprire un qualsiasi quotidiano, ad esempio a proposito della violenza, sentiamo. Mi piacerebbe che il mondo in cui viviamo fosse veramente quello che ci fanno credere che sia, splendido, tutto felice, dove siamo tutti contenti, tutti andiamo al mare in vacanza facendo le code perché siamo in tanto e ci vogliamo divertire. In realtà le cose non funzionano così, e questo, se noi guardiamo bene dietro alla faccia, come dire, splendida di questa finzione, lo sappiamo, perché è il nostro vissuto quotidiano che ce lo dice. È il nostro vissuto, quindi noi siamo costretti a lavorare come dei somari tutto il giorno per poter ormai portare a casa uno stipendio ridicolo che non ci consente nemmeno di pagare l'affitto o il mutuo della casa. Noi siamo in una condizione, in Italia, non sto parlando appunto del Sud America, ma sto parlando del Centro Africa, in Italia, in una condizione in cui è vero, la gente fatica a arrivare alla fine del mese. Siamo in una condizione di questo tipo. Allora, di fronte a una realtà così, che cosa possiamo fare se non cominciare a cercare di capire il perché ci siamo messi in questa strada, il perché siamo arrivati a queste condizioni? E qui torniamo al problema della ricerca delle fonti della crisi e non l'eliminazione degli effetti, perché noi, i politicanti, sull'eliminazione degli effetti sono spettacolari, no? C'è un problema di economico, di buco economico, bene, nuove tasse, nuovi prelievi, vendiamo il demai, i beni del demanio, vendiamo e abbiamo risolto il problema. Non si risolvono i problemi in questo modo, non si risolvono. Il problema lo dobbiamo andare a prendere a monte, e purtroppo per andarlo a prendere a monte dobbiamo mettere in discussione tutto ciò che sostiene questo sistema, perché è il sistema nel suo complesso che si autogenera purtroppo in modo anche drogante per noi e che quindi ci porta in queste condizioni. Dobbiamo mettere in discussione l'economia, dobbiamo mettere in discussione il potere, dobbiamo mettere in discussione la cultura del dominio, dobbiamo mettere in discussione la cultura della paura, che è quella che in un qualche modo ci tiene così stretti a questo mondo desolante, che ci fa correre a continuare a intossicarlo sempre di più. Dobbiamo mettere in discussione appunto la scienza e la tecnologia, perché sono questi i puntelli di questo mondo che ci sta portando alla deriva.
Bene, sì, hai fatto un'analisi pesantina, ma purtroppo io credo anche realistica, anche per i meno, anche per i più ottimisti, diciamo.
Cioè, no, è analisi questa, non si può dire niente.
Sì, insomma, i segnali già si colgono, appunto, come dicevi te. Si fa fatica per molte famiglie, si stanno impoverendo, si fa fatica ad arrivare a fine mese, e infatti questo è un po' anche tutti i temi che verranno trattati in questo congresso. Ricordo che appunto il titolo è Sistema globale al collasso, come e dove scendere prima. Ne approfitto appunto per ricordare sempre la data, sono due giorni, sabato 25 settembre e domenica 26 settembre, e adesso non mi dilungo nella carrellata, che comunque chi ascolta la radio si sente nel corso della giornata la pubblicità. E posso dire che il congresso si tiene al Palazzo dei Congressi in via Scavi 14 a Montegrotto Terme, poco lontano da Padova, ecco, è proprio in zona centrale, e appunto nella mattinata ci sarai anche tu, ricordo, abbiamo in linea l'avvocato Enrico Manicardi, che è membro storico del Circolo Culturale Libertario. La Scintilla, ecco, quindi torniamo alla nostra analisi di quanto stavamo dicendo prima. Quindi uscire da questo sistema. Eppure ci sembra che la nostra vita ci sembra così calata nell'abbondanza, in un mondo che siamo abituati a considerare ricco, in sostanza. Com'è possibile pensare che questa vita sia così qualitativamente invece scarsa? Proprio per le cose che hai detto prima, ma forse non ce ne rendiamo conto, forse siamo così immersi, come dici te, in questa civiltà, in questo processo che poi è un processo di progressiva disumanizzazione.
Esatto, è proprio così, è proprio così, è proprio un processo di progressiva disumanizzazione, cioè ancora più di distacco del vivente dal mondo vivente, cioè noi praticamente stiamo cominciando a vivere sempre più all'interno di scatole. Le nostre scatole sono le case, sono i luoghi di ufficio, sono gli ipermercati, sono le macchine, e stiamo perdendo qualsiasi tipo di relazione, qualsiasi tipo di contatto con quello che è il mondo naturale. Dicevo prima, ormai non siamo più in grado di riconoscere ciò che serve al nostro nutrimento, ma io dico di più, noi non ce ne rendiamo conto, ma non siamo più in grado, cioè noi abbiamo perso l'uso dei piedi, cioè se noi ci togliamo le scarpe non siamo più in grado di camminare. Questo la dice lunga su come noi questo processo, che è quello di civilizzazione, sia insinuante e sottile, cioè si sviluppi dentro di noi e non ci consenta di renderci conto in un qualche modo che si sta sviluppando e che ci sta rendendo sempre più schiavi, no? Ormai siamo schiavi delle scarpe come siamo schiavi delle macchine. Se noi pensiamo che i cacciatori e raccoglitori per cacciare una preda erano in grado in una giornata di fare 70-80 chilometri, magari cacciare appunto un animale anche di grossa taglia, riportarlo per dire all'accampamento, noi ci rendiamo conto di quello che abbiamo perduto, cioè noi non siamo più in grado neanche di farne 5 di chilometri a piedi, e questo perché ormai appunto viviamo in un qualche modo in un piccolo hikikomori, perché chiaramente l'hikikomori è l'espressione, come dire, più patologica, estrema e drastica della cosa, ma noi siamo incanalati in quella strada lì. Se noi andiamo a leggere un po' tutta la letteratura anche fantascientifica, il mondo della tecnologia ci viene presentato come il mondo nel quale, ma non solo fantascientifica, anche reale, il mondo della tecnologia qual è? È il mondo nel quale non ci si dovrà più muovere da casa, è il telelavoro, è la telespesa, è l'eBay, è l'eBay, e tutte queste sciocchezze qua ci, ancora una volta di più, chiudono sempre di più in un mondo irreale, in un mondo fantastico che è quello della virtualità, i giochi elettronici, e il secondo mondo, Second Life. Siamo arrivati ad un livello tale che abbiamo bisogno di entrare, di inventarci una seconda vita interattiva, perché la nostra prima vita ormai non ci soddisfa più. E questa è una cosa drammatica, ma la cosa più drammatica è che questo processo si insinua appunto dentro di noi senza che noi ci si renda conto.
Sì.
Tu per esempio prima hai parlato della comodità, e sulla comodità io nel libro ho scritto sostanzialmente un paragrafo, poi ovviamente sono qui a dare qualche spunto, perché chiaramente se poi a qualcuno interesserà potrà leggersi il libro o eventualmente magari anche accedere direttamente al mio sito internet www.enricomanicardi.it, dove appunto ci sono un po' di articoli, un po' di interviste, insomma, anche per approfondire il discorso. Però il discorso della comodità è indicativo, no? Noi che siamo fruitori del mondo tecnologico pensiamo che la tecnologia ci renda il mondo più facile, più comodo. Il problema è che il concetto di comodità, se andiamo a leggerlo, che ci viene imposto dalla tecnologia, è un concetto paradossale, cioè è il concetto di una inattività, cioè noi più siamo fermi e inattivi, più secondo questa mentalità tecnologica noi dovremmo essere comodi, ma l'inattività non soltanto fa male alla salute,
certo,
perché poi dopo siamo costretti ad andare in palestra per fare un po' di attività, perché tutto il giorno siamo piazzati, immobilizzati davanti a un computer, quindi non c'è solo il problema della salute che noi ci stiamo distruggendo, no? C'era Gilberto Freire, no? Che diceva la nostra è una società seduta ormai, prendendo in giro la nostra condizione, e questo diceva, ma c'è un fatto anche di concezione psicologica della comodità. Ma se la comodità dovesse essere effettivamente il fatto che non si fa più niente con le nostre mani e basta schiacciare un pulsante o addirittura esprimere con la voce un suono perché il computer capisca quello che vogliamo e che ci venga immediatamente a realizzare quello che vogliamo, noi stiamo desiderando di diventare dei paralitici. Allora io mi chiedo, è questa la dimensione che noi vogliamo in un qualche modo elogiare? cioè dei paralitici non più capaci di utilizzare le mani e le gambe.
Ascolta,
perché comunque c'è la tecnologia che usa per noi.
Sì, sì, abbiamo capito cosa vuoi dire. Purtroppo è vero, è sempre più lavori, tra l'altro sono quelli, guarda caso, che aspiriamo, no? Perché appunto ci sembrano più comodi, più chi oggi dei nostri giovani tende ad andare a fare l'agricoltore o il muratore, qui lavori almeno dove è all'aria aperta, vabbè che ormai l'aria aperta non sono più neanche quelli veramente, perché devono usare sempre prodotti chimici e quant'altro. Però tornando a noi, io mi collego sempre a quanto dicevo prima, sì, preso atto di questi cambiamenti, ben venga anche queste informazioni, ma alla fine sta sempre a noi a reagire a questo sistema. E tu Enrico, ecco, forse la vedi un po' giusto a fine dare queste informazioni, ma mi sembra un po' pessimista la tua visione, se consentimi, ma non pensi che la civiltà possa oggi rimediare a questo stato di desolazione con i mezzi che ha, offrendoci magari delle opportunità a costruire anche un mondo migliore? Non abbiamo questa speranza. Io vorrei anche lasciare i nostri ascoltatori, oltre che dare queste informazioni, fare questo tipo di coscienza, ma anche dare una speranza per un mondo migliore, premesso che, quanto dicevo prima, molto, anzi tutto in gran parte dipende da noi stessi.
Sì, io voglio precisare, io non mi sento e non mi considero un pessimista, perché se fossi un pessimista non starei qui a parlare di quello che abbiamo scritto, proprio per cercare di fare in modo di fermare questo treno. Cioè, se fossi un pessimista probabilmente ragionerei dicendo: non c'è più niente da fare, lasciamo che tutto vada dove deve andare e freghiamocene e godiamoci gli ultimi, come dire, residui di vita che ancora abbiamo. Io credo che sia proprio il contrario, credo che sia proprio l'ottimismo quello che mi ha spinto a fare questa analisi, che sono analisi, ripeto, di constatazione dello stato attuale, e poi di cercare in un qualche modo di spronare le persone a prendere coscienza di questo stato attuale, per ovviamente cercare di fare qualcosa. Io sono d'accordo con quell'ascoltatore di prima che ha detto: il problema è che le soluzioni le dobbiamo trovare negli individui. Sono assolutamente d'accordo con lui, cioè la soluzione a queste problematiche le dobbiamo trovare negli individui, dobbiamo trovarle noi.
Enrico, un secondo, c'è una telefonata, l'ultima, perché stiamo quasi chiudendo.
Prendiamo proprio l'ultima.
Sì.
Pronto?
Pronto, ciao, sono Nick.
Ciao Nick, il nostro Nick.
Perché ha un alto grado di sentire.
Sì, sì.
Non è né pessimista né niente, ma sta dicendo proprio la sua realtà, è più vicino della nostra concezione mentale che percepiamo.
Sì, no, è tutto vero quello che dice, scusami.
È tutto, lui come lui sono state tante entità,
però
non è che non hanno fatto qualcosa, hanno fatto qualcosa.
Però Nick, dobbiamo anche dare sempre una speranza, non dobbiamo dire che è tutta una catastrofe.
Sì, speranza è un concetto religioso, no? Non, dobbiamo spostarsi un po', vibrare proprio.
Sì.
Ma nel senso equilibrio, non dobbiamo esagerare. Sì, va bene, io da qualsiasi posto che vado uso il linguaggio di lui, con la mia capacità di trasferire le cose, no?
Nick, scusami, se sì, perché siamo proprio agli ultimi minuti.
Grazie,
se
grazie.
Volevi fare una specifica domanda.
Sì, specifica domanda, che maggior parte delle persone evolute sono minoranza, ma minimo, sono 2-3% della popolazione, che mentre l'altra parte che vuole arrivare a essere loro sono tutti sottomessi da una
e allora paia. Non ci resta che lavorare, noi dobbiamo lavorare, cominciare.
No, lui ha specificato che non perché lavoriamo, per chi ha detto, perché io sono un intellettuale, per chi dirige quella mia attività, capacità che ho di donare a chi quella cosa.
Sì, sì, lavorare intendo su di noi,
Sì, 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 sì.
Bene, grazie Nick.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao. Ecco,
sì, ho sentito l'ascoltatore, ma sul discorso della speranza sono d'accordo, nel senso che non è tanto una questione di speranza che noi dobbiamo in un qualche modo cercare di diffondere, ma consapevolezza, coscienza critica. Cioè la soluzione ai problemi ce l'abbiamo dentro di noi, dobbiamo soltanto imparare a tirarla fuori, ma per poterla tirare fuori dobbiamo prima renderci conto di dove siamo. C'è un bellissimo libro, Ishmael, scritto americano, tradotto anche in italiano, dove c'è questo gorillone che in un qualche modo dà lezione ad un antropologo spiegandogli che cosa significa essere civilizzati. Allora lui dice: la prima cosa che dobbiamo fare è cercare di capire che siamo in gabbia, perché se noi non capiamo che siamo in gabbia, crediamo che le cose debbano andare così, che vada tutto così. Una volta che abbiamo capito che siamo in gabbia, dobbiamo cercare di capire dov'è la possibilità di uscire, dov'è la sbarra più debole per poterla divellere e uscire, perché ancora una volta, se noi non capiamo dov'è la sbarra di uscita, rimarremo sempre in gabbia. E questo è il senso.
Enrico...
ma la possibilità di liberazione ce l'abbiamo ed è forte.
Sì.
Ed è quella che mi ha motivato a scrivere il libro.
Ma io credo anche questa mattina con il nostro intervento qualcosa facciamo, qualcosa
ma
serve,
infatti,
spero, no? Prendere, se non altro, prendere coscienza di questa situazione. Senti, ci dobbiamo lasciare alcuni messaggi. Uno ci chiede: ma il tuo libro non si trova nemmeno ordinandolo, come può trovare il libro il nostro ascoltatore?
Sì, qua rispondo subito. Il problema è che praticamente abbiamo fatto la prima stampa del libro, che è praticamente andata quasi esaurita, quindi può essere che ci siano delle difficoltà a rintracciare direttamente il libro, diciamo, dai negozi, perché appunto, come dicevo, la prima stampata è andata praticamente divorata, è stata divorata da tutti. Io però ho una quota di libri che detengo personalmente. Se gli ascoltatori vanno sul mio sito, c'è la pagina dove si spiega com'è possibile fare la richiesta del libro direttamente tramite me e averlo eventualmente in contrassegno, quindi chiunque facendo la richiesta presso la libreria non lo trovi più perché il libro risulta esaurito, vada sul mio sito e verifichi nella pagina relativa, che adesso non mi ricordo, comunque la pagina relativa c'è, cioè come fare per collaborare, collaborazioni con il sottoscritto, e c'è scritto come fare per fare la richiesta del libro e acquistarlo con il pagamento di una PostaPay, cioè tramite PostaPay.
Okay.
E l'arrivo del libro in contrassegno.
Perfetto. Alcuni messaggi: per l'avvocato meno ci si muove meno si spende, è anche un problema economico, Marina da Venezia. Poi un altro: nel mio libro pubblicato nel 2001 indicavo i punti che avete indicato nella trasmissione con il principio di contraddizione, motivo conflittuale esistenziale dell'essere umano. Grazie Luigi, che lo scrive Luigi da Padova. Purtroppo non abbiamo tempo a dare anche una risposta, ma comunque io le ho letti questi due messaggi. Passiamo ai saluti. Abbiamo con noi l'avvocato stamattina, Enrico Manicardi, che ci ha parlato di questa situazione oggi economica, ha fatto anche dei cenni all'intervento del congresso dove vi aspettiamo tutti sabato 25 settembre a Montegrotto, e ci ha parlato inoltre anche del suo libro Libri dalla Civiltà. Avvocato, noi come circolo ti ringraziamo,
buona giornata, ci sentiamo e ci vediamo al congresso.
Esatto, io ringrazio, saluto voi, vi ringrazio, siete sempre molto gentili e carini, vi ringrazio chiaramente anche per questa opportunità che mi date di poter parlare alla vostra radio, ringrazio tutti gli ascoltatori che, come l'altra intervista, l'altra volta, si sono dimostrati molto attenti e partecipanti, e questo è un ulteriore segnale positivo e non di pessimismo ma di ottimismo che dobbiamo prendere, perché se la soluzione è negli individui, individui svegli e comunque che vogliono partecipare e che in qualche modo si rendono partecipi dell'iniziativa, è un segnale ulteriormente positivo. Saluto tutti e ci vediamo al congresso il 25 settembre.
Buona
grazie,
giornata.
Grazie, saluti.
Arrivederci a tutti.